Allora, torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, come anticipato poc'anzi, per parlare delle manifestazioni globali della diaspora del Tigray per un'attuazione immediata degli accordi firmati a Pretoria e Nairobi, per un'azione immediata per riportare le persone sfollate forzatamente nella propria terra d'origine, per il ritiro definitivo di tutte le forze armate invadenti Amara ed Eritrea dal territorio del Tigray, e per la rapida ripresa degli aiuti umanitari interrotti nel Tigray. Quest'oggi dalle ore 14 in via di Valle delle Kameni qui a Roma ne parliamo e approfondiamo appunto i punti di questa manifestazione con un compagno della diaspora del Tigray che è al telefono con noi. Buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti.
Allora, intanto benvenuto e ben trovato da questi microfoni. Raccontaci come nasce, se ti va, appunto, questa manifestazione, che è una manifestazione globale. Lo ripetiamo, quindi a Roma è solo una dei tanti nodi di una rete globale della diaspora del Tigray che, come dire, avanza le richieste che abbiamo appena letto. Quindi lasciamo a te la parola per raccontarcelo.
Grazie mille. In pratica questa manifestazione l'abbiamo organizzata in risposta a una grandissima ondata di uomini e donne che sono scesi nelle città del Tigray. Con le poche risorse che hanno sono riusciti a portare avanti una manifestazione spettacolare che esprimevano delle necessità primarie. Si parlava sì di chiedere aiuto a livello umanitario, ma le richieste fondamentali erano quelle di tornare nella propria terra. Le terre di cui sono in discussione sono il nord del Tigray, la zona di Erob e Kunama, dove è letteralmente sotto il controllo degli eritrei. I crimini continuano avanti senza nessuno potesse intervenire a aiutare queste popolazioni. In poche parole, sotto la tortura degli eritrei. E invece la terra ancor più in discussione, strategica, fertile, è quella dell'ovest del Tigray, che è in confine con il Sudan. La regione Amhara spinge in tutti i sensi per accaparrarsi di questo terreno, sia perché è fertile, sia perché confina con il Sudan, e ancor di più può raggiungere il confine dell'Eritrea dalla parte di Setit Hemora, dalla parte sempre del territorio eritreo. Questo lavoro lo stanno facendo in una maniera conclamata, che questa settimana è uscito un rapporto della Human Rights Watch che, dopo il cessate le ostilità, hanno continuato silenziosamente la pulizia etnica. Ci sono centri di detenzione illegali, spariscono persone ogni giorno, con testimonianze di 27 persone volontarie che ci tengo io a moltiplicare per 1000. Sono segregati in queste carceri illegali sia all'interno di questa regione, di questa zona del Tigray, Humora, sia anche nella regione Amhara stessa. La maggior parte sono in una stanza 138 persone, 200 persone, gente che deve dormire a turno perché non c'è spazio per sdraiarsi. Tutto questo è ancora attuato dopo che è stato firmato l'accordo. Quindi la popolazione del Tigray, la loro richiesta è di tornare nella propria terra, perché la stagione di pioggia sta arrivando, vorrebbero coltivare la propria terra e sostentare la sopravvivenza, dato che gli aiuti umanitari, sin da quando c'era l'assedio completo del Tigray, sono sempre state manipolate, interrotte, con la complicità e l'omertà sia delle Nazioni Unite sia del governo etiope. la maggior parte degli aiuti umanitari venivano deviati e portati nella regione Amhara ed Afar, non raggiungevano mai il Tigray. Durante questo periodo le Nazioni Unite, WFP, FAO, non hanno mai intervenuto, non hanno mai fatto richieste particolari di sicurezza per garantire il trasporto di questo materiale.
Il silenzio delle organizzazioni internazionali è agghiacciante e riguarda molte aree di conflitti, purtroppo.
Purtroppo, sì. È grande, Barbara, è questo. Quindi anche noi abbiamo visto questo loro comportamento, quasi che prende la parte del governo etiope, sin dall'inizio, scusa se vado un po' indietro, quando ci fu l'accordo tra Eritrea e Etiopia, tra Abiy Ahmed e Isaias Afwerki, venne fatto in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi. Un accordo che il popolo eritreo o popolo etiope non seppe mai quale fosse il contenuto. Quello eritreo da 30 anni non sa nulla di quello che sta succedendo nella propria nazione. Invece subito dopo scoprimmo che era stato architettato l'esterminio dei tigrini. Durante questo accordo Antonio Guterres era presente in maniera, come si dice, non ufficiale, ma ha sostenuto quell'accordo. Dopo sono uscite delle foto dove lui era presente dietro il palcoscenico, insomma. Quindi le Nazioni Unite in tutto questo periodo avevano molte opportunità per salvare vite umane, ma si inchinavano alla strategia di sterminio del governo etiope, impedendo l'accesso degli aiuti umanitari. Ora che il governo ad interim del Tigray ha rispettato la maggior parte dei punti fondamentali per creare un libero accesso dei media e degli aiuti umanitari, tutto questo non è stato realizzato. I media non hanno nessuna opportunità di raggiungere il Tigray, anzi il nostro popolo ha pure l'obbligo di non fare uscire interviste citando il nome dei criminali. Ci sono delle interviste che l'8 marzo, durante il giorno della donna, abbiamo intervistato, abbiamo chiamato in un'assemblea di cui io godo la partecipazione, grazie alle compagne che mi aiutano, cioè mi accettano a assistere nelle loro riunioni per poi tradurre pure nella maggior parte dei casi. C'erano testimonianze che sono state soffocate per non farle uscire dal Tigray, perché nell'accordo c'è anche il silenzio dei media di ambedue le parti. Noi che siamo la parte che ha subito, è difficile per noi documentare ciò che è accaduto e che sta continuando ad accadere. Sono uscito un po' dal filo, ma il fatto è che questo accordo è stato praticato quasi in tutti i punti critici dalla parte del governo ad interim del Tigray. Invece il governo federale non ha mosso nulla. In questo accordo gli aiuti umanitari dovevano entrare liberamente, anche se nell'accordo erano messi come compromesso, e le Nazioni Unite, invece di condannare questo gesto di compromettere gli aiuti umanitari, hanno portato avanti la distribuzione degli aiuti in certe zone, per poi interromperle con la scusa perché sono stati rubati degli aiuti umanitari. La USAID e la WFP hanno interrotto definitivamente, non definitivamente, con data non stabilita per la ripresa di questi aiuti umanitari. Hanno lasciato l'incarico al governo ad interim del Tigray per investigare su come sono spariti questi aiuti umanitari e soprattutto come sono arrivati nel mercato del Tigray. Allora il governo ad interim del Tigray non solo deve rispondere a USAID o WFP, ma soprattutto anche a noi diaspora, che abbiamo lottato per salvare il nostro popolo. Qua non si tratta di difendere un partito o meno, si lottava tutti con un cammino popolare, siamo arrivati fino a un certo punto, ma poi c'è stato questo silenzio da parte del governo ad interim del Tigray che alla diaspora l'ha spiazzata. Quindi noi ancora riceviamo informazioni che gente muore di fame. La risposta che ci aspettiamo in questa investigazione ha portato, come spesso succede, a trovare dei punti fondamentali, che la corruzione e l'interruzione di questo cibo, non soltanto, anche il gonfiaggio della necessità di questi aiuti umanitari nella regione Afar ed Amhara e non nel Tigray, sono state manipolate sia dal governo etiope sia anche da WFP. Infatti il 2 giugno, durante una delle loro riunioni, il direttore nazionale della WFP, Claude Gibidar, e il suo vice Jennifer Bitonde hanno dato le dimissioni, perché il governo ad interim del Tigray con molta rapidità è riuscito a creare il nesso tra gli aiuti umanitari che erano in commercio all'interno del Tigray, che io l'ultima volta vi avevo passato queste informazioni molto deludenti, dove i tigrini vendevano gli aiuti umanitari destinati alla propria gente, informazioni che io ottengo da persone direttamente, sia persone che sono riuscite a vedere il Tigray e sono tornate in Italia, e anche con la mia numerosissima famiglia da parte di mia madre, che mi mandano foto, video e informazioni dirette di questa presenza di questi prodotti che vengono venduti nel mercato. Ora si è capito che questo materiale viene dalla regione del Tigray, materiale che è stato rubato sia prima che adesso, è messo in vendita all'interno del Tigray, sia per mettere in cattiva luce l'amministrazione del Tigray, sia anche per mangiarci milioni di soldi, dove la vita è diventata carissima in Etiopia. Quindi loro hanno dato la dimissione interrompendo questa catena che riportava direttamente negli uffici della WFP a sostegno complici corrotti etiopi che deviavano questi aiuti umanitari e usarli per conto loro. Quindi abbiamo avuto la conferma, la diaspora del Tigray ha sempre denunciato il gonfiaggio dei dati delle vittime, sia delle vittime sia delle persone in situazioni di fame molto carenti in Amhara e Afar, per il semplice fatto che si aspettano non soltanto gli aiuti umanitari materiali, ma anche quei finanziari, così da poter deviare il denaro destinato all'Etiopia in queste due regioni e non nel Tigray. Una strategia stupida che però, grazie a questo direttore della WFP che ha dato le dimissioni, ha confermato che c'è stato il gonfiaggio di questi dati. Quindi noi oggi alla WFP, alla FAO, che c'è the World Food World Food, la garanzia degli alimenti nel mondo, e vi saranno presenti diverse rappresentanti WFP, FAO, credo anche IFAD. Noi chiederemo la rapida ripresa di questi aiuti umanitari e ovviamente anche la loro partecipazione a riportare la nostra gente nelle proprie terre, così che possiamo spingerli all'autonomia e non alla dipendenza continua di questi aiuti umanitari. La manifestazione, come ho appena citato all'inizio, è stata richiesta dal nostro popolo, dall'interno del Tigray, che sono andati anche contro alcune restrizioni del governo ad interim, e sono riusciti a manifestare, e noi portiamo la loro voce direttamente davanti agli uffici della FAO. La diaspora del Tigray in brevissimo tempo sono riusciti a organizzare queste presidi e manifestazioni in giro per il mondo, perché la richiesta sia del popolo del Tigray sia della diaspora era continua, solo che noi in nome della pace, per non turbare questo accordo, per non tornare di nuovo alla guerra, per 7 mesi siamo stati silenziosi, e questo rendeva a noi bene o male anche non dico complici, ma responsabili di questo azzardo che ha preso la WFP interrompendo gli aiuti umanitari. È più di un mese che dovevamo andare a manifestare alla WFP, però non si sia strategicamente è scomodo l'ufficio raggiungerlo anche coi mezzi di trasporto, e anche l'autorizzazione che dalla questura è un punto molto lontano dalla WFP, mezzo quasi sotto al raccordo, che non venivamo ascoltati da nessuno. Però abbiamo avuto questa opportunità di andare alla dinanzi alla FAO per poter fare questa richiesta direttamente a questi uffici che rappresentano le Nazioni Unite.
Sì, allora oggi è la giornata mondiale per la sicurezza alimentare, e quindi l'appuntamento è davanti praticamente agli uffici della FAO, che è in via delle Terme di Caracalla?
Sì, okay. All'incrocio.
Ok, via di Valle delle Camente.
Delle Camene.
Delle Camene.
E nei giardini di fronte alla FAO, dove c'era l'obelisco di Aksum.
Sì, chiarissimo. Quindi ci si vedrà lì dalle 14 di oggi pomeriggio, per chi vuole esserci, con queste parole d'ordine che tu ci hai ricordato, quindi l'attuazione immediata degli accordi firmati a Pretoria e Nairobi, di cui abbiamo parlato insomma diverse volte da questi microfoni, l'azione immediata per riportare le persone sfollate forzatamente nella propria terra d'origine, il ritiro definitivo di tutte le forze armate invadenti Amara ed Eritrea dal territorio del Tigray, e una rapida ripresa degli aiuti umanitari interrotti nel Tigray, come approfondivi bene tu in quest'ultimo passaggio.
Sì, hai detto benissimo. L'unica cosa che io ci tengo a sottolineare, questi presidi che questa volta abbiamo organizzato, mobilitato diverse persone, e per iniziando da me, molti compagni, per rimanere coerenti sia politicamente che ideologicamente, andando contro ogni senso, in senso noi vogliamo la pace, ma non vogliamo neanche essere complici di questo silenzio, di questa omertà anche da parte del governo ad interim, che ha le sue restrizioni o quello che è, ma noi lottiamo per il popolo, non solo per quello del Tigray, e i diritti umani devono essere rispettati. Quindi noi in realtà siamo andati, come dice Fabrizio De André, in direzione ostinata e contraria, per portare la voce del nostro popolo, fregandocene della diplomazia e di questi accordi bilaterali, trilaterali che loro fanno. Il nostro obiettivo è sfamare la nostra gente, salvarla e riportarla nella propria terra, così che possono essere autonomi, perché il popolo del Tigray, come tanti popoli che sono succubi di queste politiche multinazionali e imperialistiche, e per impedire loro la loro autogestione, la loro capacità di prendersi cura della propria terra e essere autonomi. Noi siamo tormentati dalle guerre che accadono ogni decade nel Corno d'Africa, Eritrea, Etiopia. Ogni decade c'è una guerra che interrompe il rialzo di questo popolo dignitoso e fiero, che vuole vivere in connivenza con la propria terra e la sua autonomia, l'autonomia di tutti i popoli dell'Etiopia. Era stato raggiunto questo obiettivo per 27 anni, eravamo riusciti a parlare con le nostre lingue senza essere schiacciati dalla lingua della supremazia amhara e tutto quanto. Ora siamo tornati in quel buio pesto dove la gente non c'ha più i diritti. Noi lottiamo per i diritti del nostro popolo, il governo ad interim del Tigray fa il suo percorso e noi facciamo quello di portare la voce del nostro popolo.
Sì, poi parlavi bene appunto del facendo riferimento ai grandi conflitti, ai grandi anche interessi internazionali ma anche italiani per il Corno d'Africa. Ricordiamo l'incontro tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dello scorso aprile con Abiy Ahmed e anche con il Presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud e come dire per rafforzare partnership strategiche che riguardano squisitamente gli interessi italiani in quell'area, tant'è che appunto la stabilità della regione, gli interessi economici sono al centro di quello che viene chiamato nuovamente piano Mattei, e ne abbiamo già parlato insomma da questi microfoni. Insomma l'incontro sulle orme peraltro del precedente governo Draghi, insomma Meloni si è recata prima anche in Algeria e Libia, no? Di fatto per consolidare anche quel processo iniziato dal precedente governo di diversificazione nell'approvvigionamento delle forniture di gas e per proporsi alla comunità europea anche come hub energetico nel Mediterraneo. Quindi fai bene a ricordare appunto gli interessi, facciamo bene noi a ribadire gli interessi che questo paese ha nello specifico in quell'area, che ne determina insomma da sempre anche la grande instabilità.
Giustamente. Scusa Barbara, non è mancato nulla, ma dobbiamo sottolineare anche che con il decreto curto e tutto quanto, uno degli accordi che a me mi preme di più della visita di Giorgia Meloni in Etiopia è lo stesso Abiy Ahmed qua, che è stato a Roma accolto da Mattarella, da Meloni, anche dal Papa, ricevuto delle encicliche di cui non si sanno i contenuti. C'è molto da dire, ma la cosa che mi preme di più è il fatto che ci sarà questa guerra, tiene carcerati migliaia di persone. La vita è diventata carissima in Etiopia. Prima un uovo di gallina costava 5 birr, adesso costa 16-15 birr. La gente, anche nelle regioni dove non sono state toccate dalla guerra, c'è una crescita dei prezzi del cibo molto eclatante. Questo fa anche, c'è un blocco di queste ondate di persone che vorrebbero scappare dall'Etiopia. Infatti tanti giovani, soprattutto quelli del Tigray, stanno attraversando il Mar Rosso andando nello Yemen. Sono state registrate centinaia di morti nel percorso per raggiungere lo Yemen, per poi sperare l'Arabia Saudita, ma è molto difficile. La maggior parte rimangono incastrati nello Yemen, dove ci sono di mezzo i mediatori trafficanti, insomma, che li ricattano una volta che sono nel territorio del Yemen. Ma il governo etiope e quello eritreo, la parte più subdola che hanno come accordo con l'Etiopia è di impedire che ci sia questa implosione e ci sia un flusso di migranti che punteranno verso l'Europa. Questo fa sì, aumentano i campi di concentramento sia in Eritrea che in Tigray, continuano a uccidere e far disapparire persone, e la mia premura più grande è quella che i finanziamenti sono fatti per bloccare il flusso di persone che vorranno scappare da queste realtà sconcertanti.
Sì, e peraltro se non ricordiamo male alcune delle persone presenti in quella strage venivano da quell'area lì. ovviamente quello che insomma ci ricordavi tu è già è imbarazzante pensare che un decreto porti il nome di una strage, più che imbarazzante è agghiacciante, e anche questa retorica continua tra che non è solo di questo governo ma dei precedenti, insomma negli ultimi probabilmente 15 anni, la distinzione tra migranti economici, migrazioni politiche, soprattutto nel discorso pubblico europeo, viene presentata spesso come una definizione giuridica o analitica, ma di fatto poi è una distinzione atta soltanto a differenziare i cosiddetti migranti meritevoli da quelle persone non meritevoli, no? Le persone da accogliere e quelle da respingere. È come se poi le vite dei soggetti potessero essere incasellate rigidamente in percorsi previsti da normative nazionali e internazionali che sono fortemente, come dire, discriminatorie e razziste. E, insomma, è chiaro che è tutto un sistema, come tu parlavi ora appunto dei cosiddetti trafficanti, no? Che poi rappresentano anche il capro espiatorio rispetto al quale le politiche europee, quella italiana, tende a scaricare, ad esternalizzare le responsabilità. È questo sistema di politiche fortemente razziste e securitarie che poi è il primo responsabile delle stragi quotidiane che avvengono, e oltre ai lager all'esternalizzazione, quindi dei confini, come ricordavi bene tu, con la costruzione ulteriore di lager in aree del Nord Africa e del Corno, oltre all'utilizzo di tecnologie biometriche ai confini per evitare che le persone partano, eccetera eccetera, quindi accordi con il Niger, con l'Egitto, con la Tunisia, con la Libia, lo abbiamo già detto, e ricordiamo che poi il decreto Cutro prevede anche creazione di ulteriori lager qui in Italia, uno per ogni regione, chiamati ipocritamente centri per i CPR, no? Centri per è l'acronimo di rimpatrio, insomma di fatto sono deportazioni che le persone subiscono quotidianamente sulla loro pelle.
Vero, è vero. Infatti io seguo bene il lavoro che fanno tanti compagni per boicottare questi lager che stanno per essere costruiti pure. La cosa che mi preme di più, sì, c'è l'immigrato di prima e seconda classe che è molto pericolosa, ma io ci tengo, in senso, sottolineare quando ho citato trafficanti, perché la situazione integra è più diversa, è sensibile, in senso c'è un lavoro grosso che il governo etiope e quello eritreo hanno finanziato, dei giovani reclute, ex spie, ex soldati, cioè spie che ancora lavorano per il governo, che hanno questo obiettivo ben chiaro, che è quello di svuotare il Tigray dai giovani. Questo è uno dei motivi che la diaspora è preoccupata, perché in tal caso questo accordo non viene rispettato, il Tigray non avrà più le difese, perché uno, hanno consegnato tutte le armi pesanti, di artiglieria pesante, da combattimento di gruppo, hanno consegnato tutto. In più i giovani, vedendo questa insicurezza pure da parte del governo che sta rispettando gli accordi, lasciano il Tigray e vanno. Questo lavoro viene fatto da spie dell'Eritrea e dell'Etiopia, che stimolano sti giovani, gli fanno delle false promesse per farli uscire dal Tigray e raggiungere lo Yemen. Infatti è molto facile raggiungere lo Yemen che raggiungere il Sudan, che il Sudan, con la circostanza che c'è Radio Onda Rossa, segue come segue tutte queste ingiustizie nella terra, è la nostra seconda casa. I tigrini sono stati rifugiati in Sudan durante sia la crisi quando c'era Menelik, quando c'era Haile Selassie che bombardava il Tigray col sostegno dell'aeronautica militare inglese, popolo che ha combattuto contro il fascismo, che ha abbattuto l'esercito di Mussolini in una maniera storica, invece di essere riconosciuto il suo essere amante della terra, vennero bombardati per poi chiedere asilo in Sudan. Durante il Derg pure, che ci fu una grandissima crisi di fame, il popolo del Tigray ricevette l'accoglienza sempre dal popolo del Sudan. Cioè, ci sono dei ragazzi adesso a Amra Kuba in Sudan che hanno ottenuto che è la terza volta che stanno andando là con i propri figli, perché da bambini durante il Derg sono stati rifugiati in Sudan. E in quella, soprattutto in quella dell'84, che ci fu, c'erano i partigiani e gli eritrei da quella parte, quelli tigrini dall'altra, che combattevano contro il regime di Mengistu Haile Mariam. E cosa succede? I tigrini dalla fame stavano scappando verso il Sudan, il regime, i partigiani eritrei, che si ritenevano alleati a noi, massacrarono i tigrini per impedire loro di raggiungere il Sudan. Alcuni di loro arrivarono in Sudan. Adesso, dopo 20 anni, i figli di questi immigrati, che bambini che erano nati in quei campi profughi, sono tornati con i propri figli di nuovo rifugiati nel Sudan, perché la zona di Humara, essendo confinante, e quindi quando noi parliamo del Sudan abbiamo sempre detto la nostra seconda casa, e adesso la guerra che c'è là, pure i tigrini sono caduti dalla padella alla brace, stanno soffrendo assieme al popolo del Sudan questa circostanza, dove poi loro sono poco protetti, sono una della parte di sfollati che è meno tutelata, perché almeno quelli stanno all'interno del Tigray e la solidarietà del loro popolo ce l'hanno. In conclusione, scusa Barbara, perché salto da un argomento a un altro, la voglia di informarvi il più possibile, la cosa che sta mettendo a rischio tutta la lotta fatta per riconoscere il genocidio del Tigray è che ci sarà una hanno deciso che il governo etiope, la situazione verrà investigata dai propri artefici di questo crimine, e noi ci troviamo in una circostanza preoccupante, perché i nostri carnefici saranno quelli che promuoveranno la pace e la giustizia nel nostro paese. Quindi siamo in una situazione molto critica, dove l'ONU, le Nazioni Unite non stanno seguendo, non stanno monitorando i movimenti del governo etiope, perché lui riesce a bindolare con questa sua accoglienza di diversi personaggi che riescono a levargli questo velo da genocida, e continua a essere lui il giudice delle nostre delle ingiustizie che noi abbiamo subito da loro stessi. Grazie, scusate, ho parlato troppo oggi.
Allora, grazie a te. Ricordiamo l'appuntamento di oggi pomeriggio dalle ore 14 in via di Valle delle Camenie, di fronte al grande palazzo della FAO, quindi tra via delle Terme di Caracalla, manifestazione globale per la giustizia e giustizia per il Tigray. Grazie sempre a te per gli approfondimenti di cui ci fai partecipi, e noi siamo qui quando volete. A presto.
Grazie a voi, grazie Onda Rossa. Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.